Stai ascoltando
CRC FM.
Una buona giornata a tutti da noi di Bibbia Dintorni. Siamo contenti di trovarvi sempre ogni settimana all'ascolto di questa trasmissione. Oggi torniamo a parlare di un libro che troviamo nelle Sacre Scritture, è il libro di Giona. Abbiamo già fatto una trasmissione a questo riguardo e abbiamo detto che l'invito con cui il libro si apre è l'indicazione di un cammino. E il Signore rivolge la parola, diciamo, al profeta Giona e dice proprio: fu rivolto a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona è chiamato per andare a Ninive, però si dirige a Tarsis. Giona è insicuro, è incerto, anziché ascoltare la parola che lo chiama. Giona fugge da Dio e dal compito che lui gli ha assegnato. Si imbarca verso Tarsis, una città portuale sulla costa al sud della Spagna. E poi quando salirà appunto sulla nave, scenderà, abbiamo detto, nell'angolo più nascosto, più riposto, quasi un nascondersi a Dio, agli altri e forse persino a se stesso. Ma perché fugge da questa grande città? Ninive è la grande città, capitale di un potente regno, simbolo per eccellenza non solo di una città pagana, ma di un luogo di potere che si contrappone a Dio. La sua malvagità è salita fino al cielo. Di questa città parlerà il profeta Naum e ancora il profeta Sofonia. E Ninive, abbiamo detto, che è la capitale dell'impero degli Assiri. Non solo una città pagana, lontana proprio dalla salvezza, ma per Israele era il simbolo dell'oppressione, e proprio agli oppressori Giona è inviato per richiamarli alla conversione. Ninive era percepita dal popolo ebraico come la città centro del terrore, il nemico per antonomasia. L'avanzata militare degli Assiri aveva raggiunto la Palestina nell'VIII secolo a.C., avevano conquistato e distrutto Samaria, capitale del Regno del Nord, nel 722 a.C., segnando così la fine del regno. La loro politica di invasione e il loro dominio erano noti. La richiesta a Giona di andare a predicare il perdono alla grande città di Ninive ha in sé un carattere di richiesta un po' sconvolgente e anche scandalosa per Giona, mandato non solo verso i pagani ma proprio dagli oppressori. E quindi abbiamo detto che il libro ci parla di una triplice discesa: scende al porto, scende nella nave e scende nel luogo più riposto, più in fondo della nave. In questa situazione di fuga, la nave su cui Giona è sceso deve affrontare una tempesta che è così forte da mettere a repentaglio la stessa vita dei marinai e di chi sta a bordo. La situazione descritta nel primo capitolo è proprio incredibile. Giona, israelita, rappresentante del popolo di Dio, sprofonda sempre più in basso. La religiosità di Giona è tutta di superficie, perché se è in grado di parlare di Dio, a differenza dei marinai, non parla invece a Dio. Sa fare delle osservazioni, possiamo chiamarle teologiche, ma non ubbidisce. In fondo abbiamo detto che è un uomo che fugge dalla propria esperienza religiosa, mentre i marinai pagani pregano e passano all'azione. Il racconto dice che si scaricano molte cose. Dio scarica la tempesta sul mare, i marinai scaricano senza esito il carico giù dalla nave. Solamente quando Giona confessa di essere lui il colpevole e chiede di scaricare lui in mare, il mare si placa. Il testo dice che i marinai pregarono ciascuno il proprio Dio, ma questo non è sufficiente. E mentre i marinai pregano, il profeta è sceso giù in fondo alla nave. È sorprendente come Giona poi professi la sua fede con limpidezza nel momento della prova. non solo lui è conscio della sua situazione, del suo tentare la fuga, sa di essere la causa della tempesta che colpisce la nave sulla quale si è imbarcato per fuggire lontano dal Signore, e quando i marinai gli chiedono: spiegaci per che cosa abbiamo questa sciagura, qual è il tuo mestiere, da dove vieni, a quale popolo appartieni, lui risponde: sono ebreo, temo il Signore Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e la terraferma, prendetemi, gettatemi in mare e si calmerà, e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa grande tempesta vi piomba addosso per causa mia. Quindi appare questa situazione, appare un po' come un paradosso, e abbiamo da una parte Giona che cerca di fuggire lontano da Dio, i pagani invece che cercano il cammino verso Dio. Giona è raffigurato mentre dorme, i marinai invece mettono in campo tutte le loro forze per salvare se stessi e la nave, e sono presentati mentre pregano, e invece Giona non si sente, possiamo dire, per nulla portato alla preghiera. Giona cerca la morte, come vedremo, e i marinai invece la vita. Quindi la prima parte, diciamo, del libro di Giona è segnata da queste tre esperienze: la chiamata, la fuga e il naufragio. Oggi continueremo a raccontare la storia di questo profeta che l'ospite di oggi chiama l'antiprofeta nel suo studio breve proprio su Giona. E appunto il nostro ospite è Pietro Ciavarella, lui ha studiato teologia e storia, è direttore dell'Accademia Teologica Logos, ormai lo conoscete, è anche pastore della Chiesa Evangelica Logos, ha studiato greco e biblico e storia della Chiesa, e inoltre conosce l'ebraico biblico, l'aramaico, ha scritto parecchi libri, abbiamo parlato del Padre Nostro, abbiamo parlato di come dei salmi, un invito ad un rapporto più intimo con Dio, e poi ancora ha scritto Come avere pace con Dio, Martin Lutero, sulla giustificazione per fede, e poi questa nuova collana, Studiare la Bibbia, penso, di cui questo libro su Giona faccia parte. Pietro.
Ecco, ciao Elisa, grazie
ciao
di
Pietro.
Questa simpatica introduzione.
Ho fatto un po' la storia veloce di quello che abbiamo detto la volta scorsa e che troviamo nel primo capitolo di questo libro.
Sì, sì, infatti, no, sottoscrivo al 100%. Ci sono i paradossi in questo libro che diciamo non si limitano al primo capitolo, questo lo vedremo andando avanti.
Allora, ho detto che Giona è stato buttato a mare, però è morto, non è morto, cosa gli è successo?
Ecco, questo è proprio il punto, perché ovviamente Giona esprimerà più in là il desiderio di morire. Lui credeva che sarebbe morto, essendo gettato in mare. E i marinai erano stati molto resti a buttarlo in mare perché sapevano che lui sarebbe morto, ma la grande sorpresa dal punto di vista di chi sta seguendo, dal punto di vista letterario, chiamiamolo così, è che Giona non è morto per niente. E sta in un posto molto particolare che, come dire, chi non legge la Bibbia sa comunque la storia di Giona e del grande pesce. Lui sta proprio nel ventre di un grande pesce, il testo ci dice questo, qualcuno dice una balena, eccetera, non sappiamo. Infatti lui inizia questo capitolo dentro un grande pesce, e come dire, il capitolo termina con lui che viene vomitato dal ventre di questo pesce, per cui se vogliamo fissare due momenti all'inizio e alla fine del capitolo, lui viene inghiottito e poi viene vomitato, sputato fuori, e in mezzo abbiamo una preghiera. Questa è un po' la struttura del capitolo 2 del libro di Giona.
Possiamo dire che Dio interviene, no? Anche in questo momento, in questo provvidenziale svolgimento di questo evento, no?
Sì, non è che
Giona viene buttato lì e viene lasciato così in balia dei flutti della tempesta.
No, Dio interviene, e il testo di Giona mette in evidenza più volte l'intervento specifico di Dio. Se noi pensiamo al libro di Ruth, per esempio, dove delle cose succedono e sembra che ci sia di mezzo la provvidenza. Poi in forse due punti nel libro di Ruth si dice il Signore fece X. Invece il libro di Giona è caratterizzato da una presenza, come dire, esplicita del Signore. Solo a caso, nel capitolo 1, al versetto 4, c'è scritto «Il Signore scatenò un gran vento sul mare», cioè il Signore fece questo. Vedremo questo più in là, negli altri capitoli. All'inizio del capitolo 2, di nuovo, le prime parole del testo sono «Il Signore poi fece venire un gran pesce per inghiottire Giona». Per cui c'è un intervento, io direi provvidenziale, va bene, ma io direi un intervento sovrano di Dio, sovra la natura, no? Sopra la natura, in più punti di questo libro.
E insomma, Dio non molla, non molla la presa.
Non molla per niente, poi questa è una cosa importante in questo libro, il Dio che non molla.
Sì, abbiamo così detta una frase che ci porta proprio qual è alla realtà, insomma, di questo libro.
Sì, sì, lui non molla perché ha una missione, aveva affidato una missione al suo profeta. Il suo profeta, come abbiamo detto nel libro descrivendolo, è capriccioso, bizzoso, tante altre cose, un antiprofeta. Il suo profeta del Signore dice di no, e il Signore dice: ah sì, tu dici di no, ci penso io a far sì che tu dica di sì. Per cui quando noi diciamo il Signore non molla, spesso mettiamo in evidenza, come credenti, la tenacia del Signore, come dire, per il nostro bene, e questa è una cosa biblica. Qui nel libro di Giona, il Signore non mollando, il Signore che non molla, è quasi c'è un'altra sfumatura, è il Signore che non permette a un uomo di vanificare il progetto di Dio,
certo,
o cose del genere. Per cui Giona è un libro particolare con un profeta molto particolare.
E Dio non molla e riporta Giona al punto di partenza. Dopo tutto questo macello, tutta questa roba che ha combinato, lui si ritrova al punto di prima, no?
Sì, no, infatti ora, cioè, in questa trasmissione parleremo del capitolo 2, però se andiamo alla fine del capitolo 2 e l'inizio del capitolo 3 e vediamo la parola del Signore, questo è 3:1, fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini: alzati, va a Nineve, cioè praticamente all'inizio del capitolo 3 abbiamo i contenuti più o meno uguali all'inizio del libro, per
certo.
Cui Dio permette al suo profeta di fare una parentesi di ribellione, ma poi Dio sovranamente porta il profeta al punto di partenza, come avevi detto tu.
Ma tu hai detto prima, insomma, che inizia con il pesce che ingoia Giona e finisce che il pesce vomita Giona sulla spiaggia, no? Però all'interno abbiamo questa preghiera, che è un brano in poesia, no? In un testo un po' tutto di prosa, e che esce dalla bocca di un uomo che fino a quel momento non aveva mai voluto parlare con Dio, no?
Sì, in quel momento diventa molto spirituale, forse qualcuno potrebbe dire. Io timidamente, anni fa, avevo fatto presente la mia interpretazione del capitolo 2 di Giona, che tra l'altro non è mia personalmente, cioè più persone sono d'accordo con questa interpretazione. Sono diventato, riguardo a questo capitolo, sempre meno timido, cioè sono sempre più convinto dell'interpretazione, chiamiamola ipocrita, di questa preghiera. Perché se guardiamo i contenuti dal versetto 3 al versetto 10, si potrebbe prendere quel blocco di versetti e inserirlo nel libro dei Salmi, cioè si inserirebbe perfettamente. I contenuti sono ortodossi, sono teologicamente buoni, ma è il contesto in cui si trovano queste parole che mi fanno capire a me e forse anche a tanti altri interpreti che queste parole belle, come dire, sono soltanto sempre sulla superficie, come tu avevi detto prima della fede, chiamiamola così, di Giona nel primo capitolo, è una cosa superficiale, letteralmente, sta sulla superficie, che in realtà sappiamo da quello che viene prima, nel capitolo 1, poi 3 e 4, ma anche dalla questione del grande pesce, sappiamo che questi buoni contenuti della preghiera in questo contesto non sono buoni.
Tu sei insomma nello scegliere tra una preghiera sincera, una preghiera scegli una preghiera disperata e ipocrita. Ti fermo perché ascoltiamo un attimo un po' di musica e poi riprendiamo a conclusione insomma di questa prima parte e ci sentiamo subito dopo.
Stai ascoltando
CRCFM.
Allora, eccoci ritornati, siamo di nuovo tornati a parlare del libro di Giona. Abbiamo già detto tutto quello che è successo nella prima parte, abbiamo detto che a un certo punto, insomma, Dio non molla la presa, porta Giona di nuovo al punto di partenza e per portarlo al punto di partenza Giona viene ingoiato, se così possiamo dire, da un pesce, e mentre si trova in questo grosso pesce lui fa una preghiera. Ne stiamo parlando con il nostro ospite Pietro Ciavarella. Qualcuno insomma dice che la preghiera di Giona è una preghiera sincera, una preghiera che lui, in questa preghiera lui riscopre insomma il messaggio che Dio vuole dargli, che viene toccato, così possiamo dire, dalla vicinanza di un Dio che salva e che dona gratuitamente poi la salvezza come possibilità di vita, un Dio che lo libera dalla morte, e insomma Giona per alcuni scopre la forza della grazia di Dio in questo momento. Invece il nostro ospite è per un'altra versione, lui interpreta insieme ad altri la preghiera di Giona come una preghiera ipocrita. Sentiamo perché. Pietro.
Ecco, prima di tutto io capisco l'altra interpretazione, anche perché la mia interpretazione si rifà ai contenuti del capitolo 2, però tiene presente anche il capitolo 4, cioè non voglio essere troppo complicato perché la gente magari che sta seguendo non ha la Bibbia aperta davanti, però se avessimo soltanto il capitolo 3, cioè soltanto la missione di Giona a Nineve, l'annuncio diciamo della parola di Dio, forse vedrei come più possibile l'interpretazione, chiamiamola positiva, sincera. Però quando vediamo come Giona si comporta al capitolo 4, secondo me è quasi una prova schiacciante diciamo dell'interpretazione negativa e ipocrita. Però anche nei versetti stessi del capitolo 2 ci sono dei problemi che mi portano in quella direzione. C'è la menzione per esempio del Tempio, che è una cosa bellissima. Dove troviamo questo versetto?
Versetto 8, quando dice: quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo Tempio Santo.
Ecco, versetto 8 e anche prima, al versetto 5, io dicevo: sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei vedere ancora il tuo Tempio Santo. Queste sono cose molto belle, ma per un profeta che aveva ricevuto un incarico molto preciso, ma anche una destinazione geografica molto precisa, c'è qualcosa che non va con questo riferimento, perché Dio non vuole che Giona sia a Gerusalemme, al Tempio. Dio vuole che lui vada in Assiria, a Nineve. Questo è un problemino che non trovo indifferente, però ci sono altre indicazioni che secondo me l'autore ha inserito qui nel testo per farci capire che qui c'è qualcosa che non va. Per esempio, versetto 9, quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé da grazia, ma io ti offrirò, Signore, sacrifici con canti di lode e adempirò i voti che ho fatto. Non credo che sia una coincidenza che il capitolo precedente termina con i pagani che offrono un sacrificio, leggo proprio testualmente, 1:16, offrono un sacrificio al Signore e fecero dei voti, offrirono. Cioè lui parla esattamente della sua intenzione di fare certe cose che i pagani avevano fatto, parlando male dei pagani. Cioè, credo che ci sia un grande momento sarcastico in questo libro in cui l'autore ci sta facendo capire che Giona non fa altro che continuare nella sua ribellione, perché non è lui che ha fatto dei voti, non è lui che ha fatto dei sacrifici, sono i pagani che non dovrebbero essere capaci di fare queste cose nel modo giusto, che il testo dice addirittura che loro fecero queste cose al Signore, a Yahweh, all'unico certo. vero Dio. Questo è un problema. Poi la salvezza viene dal Signore, sempre al capitolo 10. Sembrano paroline, ma mettendole tutte insieme emerge un quadro, a mio avviso, molto ipocrita, perché come tu avevi fatto presente nella tua introduzione, lui dice, forse in modo anche, orgoglioso, dice: io sono un profeta del Signore, temo il Signore. Cioè lui usa ben volentieri la parola Yahweh, la parola del Signore, quando, diciamo, presenta la sua carta d'identità, la sua identità, il mestiere suo. Però il capitolo 1 mette in evidenza che Giona non teme affatto il Signore, sono invece i pagani. Perché poi questa grande dichiarazione del capitolo 2 di una lealtà assoluta, una lode forte rivolta al Signore, se in realtà Giona era finito in acqua e nel mare a causa della sua ribellione? Cioè capisco che qualcuno dice: no, ha imparato la lezione e in questo momento si è ravveduto. Bene, se è così, io mi aspetterei un comportamento ravveduto in quello che segue. E noi vediamo esattamente il contrario, vediamo un Giona, io direi quasi più bizzoso, come si dice a Firenze, più capriccioso, più arrabbiato che mai. Al capitolo 4 lui egli usa proprio l'espressione, dice: io sono irritato. E per cui questo è il motivo per cui vedo qui una grande ipocrisia nel profeta del Signore.
C'è un senso di esclusivismo, insomma, in quello che lui dice, no? Anche mi è sembrato di capire da quello che tu anche dici, che insomma lui vuole Dio solo per Israele, e vuole la salvezza solo per il popolo di Israele, non lo vuole per la Siria, non lo vuole per Ninive, proprio dai fatti che sono accaduti precedentemente.
Sì, esatto, lui è un esclusivista. Nel senso sbagliato, perché l'esclusivismo, secondo me, è un principio biblico buono, teologicamente completamente a posto, ma lui è un esclusivista nel senso di un nazionalista. Lui vuole, poi anche qui il riferimento al Tempio, dove sta il Tempio? Sta a Gerusalemme, cioè lui sta pensando alla capitale geografica, ed è contento anche qui di essere salvato dalle profondità del mare, ma il punto è che la lezione del Signore per il profeta, e la lezione anche per tutti noi che leggiamo il libro, è che la salvezza dell'unico vero Dio vuole essere presentata a tutti i popoli. Chiaro che l'assetto di come questo viene fatto è differente dall'Antico Testamento rispetto al Nuovo, ma anche nell'Antico Patto Dio voleva che gli altri potessero accogliere la sua salvezza. Un caso molto preciso di questo è proprio il libro di Giona, dove Dio manda un profeta con un annuncio sì di giudizio, ma poi l'annuncio di giudizio viene preso molto sul serio e anticipiamo i contenuti, comunque lo sappiamo, il libro è breve, il libro di Giona, Dio cambia idea, Dio decide di aver pietà dei Niniviti, degli Assiri, proprio a causa della loro reazione, della loro risposta all'annuncio del suo giudizio. E invece Giona viene, questo è il capitolo 4, viene molto irritato riguardo a questo, perché dice: Signore, io, questo è il motivo per cui ero fuggito lontano dalla tua presenza, questo è il motivo per cui non sono andato a Nineveh, invece mi dirigevo verso Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso. Questo lo vedremo al capitolo 4. Per cui non vuole che Dio abbia pietà degli altri, ma vuole questa pietà per sé. E questo rientra a pieno titolo, secondo me, anche nella lode del capitolo 2, perché ci credo che lui è felice e che è grato, riconoscente di essere salvato, come tutti noi, no? Che qualcuno ci tira fuori da una situazione difficile, però alla fine questa misericordia deve essere limitata a Giona, deve essere per lui, casomai per gli altri israeliti, mai per gli altri popoli, e non parliamo nemmeno degli Assiri.
Sì, io per quanto possa valere, proprio vedo nel dramma di Giona, vedo il dramma di Giona, che è chiamato a interagire proprio con un mondo, con il mondo pagano che lo circonda, no? È di fronte, che ne so, allo straniero, al diverso, al nemico, al simbolo stesso del potere assoluto, no? Si riscopre un po' pieno di paura, è chiuso proprio in se stesso, vuole aggrapparsi a quelle che sono state fino a quel momento le sue sicurezze, no?
Sì, no, sicuramente. Lui è molto egocentrico e etnocentrico e ha paura davvero del diverso. Però il problema in questo contesto è che, come un profeta del Signore, lui deve eseguire gli ordini del suo capo, del Signore. Poi il Signore via via darà la forza, darà la grazia per il compito, no, da eseguire. Però Giona in partenza dice: no, quel compito non mi interessa, e noi sappiamo perché non gli interessa, perché è egocentrico, come stai dicendo tu, è etnocentrico. Ed è, come dire, ha paura, io direi che ha paura di fare la volontà di Dio, perché a lui non piace quella volontà, perché qui c'è la volontà salvifica di Dio verso l'altro, verso il diverso, e Giona dice: no, questo non rientra nella mia religione, non rientra nella mia idea del Signore di Israele. Per cui è una cosa molto grave, perché qui abbiamo un profeta del Signore. Mi viene in mente Giovanni 3, dove Gesù, in quell'incontro con Nicodemo, dice un po', cioè: tu sei un insegnante di Israele e non sai queste cose. Cioè, Giona non è un falegname di Israele, non so come dirlo, è un uomo religioso, è un uomo che dovrebbe capire queste cose. Sì, per cui non vuole la salvezza per gli altri.
Io credo che, insomma, dopo l'esilio, no, tutte un po' le certezze del giudaismo, se così possiamo dire, dominante proprio in Israele dopo l'esilio, vengono messe un po' in crisi le certezze, no? Ad esempio, che ne so, mi viene in mente, tu parlavi prima di Ruth e anche di Giona stesso, e questi due libri superano un po' l'idea di un Dio che ama solo gli ebrei e che invece aprono la strada agli altri popoli. Ad esempio, poi ancora possiamo dire del Cantico dei Cantici, che contesta un po' il legalismo maschilista della società, possiamo chiamarla patriarcale, no? E mette al primo posto, non so, la forza dei sentimenti, il primato dell'amore, eccetera.
No, io direi che sicuramente la questione dei Cantici dei Cantici, non so se sono d'accordo con l'interpretazione. Comunque, sicuramente per John e Ruth c'è un aspetto, chiamiamolo sovversivo, nel senso tecnico. Cioè è un po' come la parabola del buon samaritano, che Gesù smonta le persone religiose di quell'epoca usando un esempio sbagliato, no? Perché il samaritano non deve essere una persona buona, i samaritani sono cattivi per definizione. Per cui nello stesso modo, come hai detto bene tu, cioè non l'hai detto in modo esplicito, ma in modo implicito, chi brilla nel libro di Ruth, cioè chi brilla nel libro di Giona? Di certo non Giona.
Sì.
I marinai, i neneviti, cioè il grande pesce, obbedientissimo. Per cui io vedo in questo una strategia, chiamiamola letteraria, ma una strategia teologica, dove il Signore spiega, tornando alla tua parola di prima, spiega certi concetti in modo paradossale, ad opera dei paradossi, per far sì che noi, che siamo un po' duri di testa, no? Siamo un po', cioè abbiamo la testa un po' cocciuta, per scuoterci, no? Pensate anche all'annuncio della nascita del Salvatore, a chi viene fatto, viene fatto a dei pastori,
certo.
Ecco, capito? Parlando di una cosa forse antipatriarcale, una testimone importantissima della risurrezione di Cristo, chi è? Qual è donna? Maria Maddalena. Cioè, per cui Dio gradisce, prende gioia nel smontarci, insegnandoci cose con strumenti, dico strumenti per dire, no? Umani, inaspettati, no? Con personaggi inaspettati, proprio perché noi siamo duri di testa e duri di collo, e a volte le cose non entrano nella nostra testa.
Pietro, dobbiamo chiudere questa seconda parte per ascoltare ancora un po' di musica, però voglio farti una domanda a cui poi tu potrai rispondere quando riprendiamo. Quando noi leggiamo oggi il libro di Giona, ci pone gli stessi interrogativi? Cioè, i cristiani si trovano a vivere, ad annunciare il Vangelo ad una società che oggi la chiamiamo secolarizzata, globalizzata? Come ci dobbiamo comportare? Questa è una domanda a cui ti faccio riflettere, e intanto noi sentiamo un po' di musica e poi riprendiamo.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Allora, abbiamo terminato la nostra seconda parte con un interrogativo. Avevo chiesto al nostro ospite, il professor Pietro Ciavarella, noi cristiani di oggi, leggendo il libro di Giona, ci troviamo a vivere un po' la stessa situazione, ad annunciare il Vangelo ad una società, che ho detto prima, secolarizzata, globalizzata. Cosa vuol dire, Pietro?
Allora, questo messaggio è molto molto attinente a noi, molto attuale. Nella storia della Chiesa ci sono stati due estremi, cioè se parliamo dell'anabattismo storico, c'era una presa di posizione fortissima riguardo alla separazione della Chiesa rispetto alla società, cioè per cui la Chiesa deve stare da sola. Al 100%. Un'altra tendenza opposta è stata il desiderio, come dire, di raggiungere il mondo, la società, il mondo con la salvezza, per cui ci sono stati sforzi di assomigliare al mondo, di prendere molto sul serio le questioni del mondo per avere poi una voce in capitolo con la questione del Vangelo, no? Per cui la questione per noi deve essere sempre questa, a mio avviso. Come possiamo portare l'annuncio della salvezza al mondo in cui ci troviamo, che stiamo parlando di noi, così in Italia, ma questo è applicabile a ogni contesto sociale, geografico, eccetera, eccetera. Come possiamo portare il Vangelo al mondo perduto senza portare con noi in quel messaggio i nostri legalismi, la nostra ipocrisia, i nostri standard non biblici. Faccio un esempio molto semplice. se Gesù dice che egli è venuto a salvare i perduti, appunto, se io voglio andare, no, magari non ci andrei io perché per motivi ovvi, però se volessimo andare in qualche modo come gruppo ad evangelizzare delle prostitute, non potremmo iniziare dicendo voi siete delle peccatrici e siete sotto il giudizio di Dio, perché questa è una cosa ovvia. Noi dovremmo invece aiutare, in questo caso specifico, ma in tutti i casi di cui ho in mente, dovremmo mostrare compassione, dovremmo portare l'amore di Cristo agli emarginati. Ovviamente, in questo caso specifico, un po' forte, un po' limite, non vogliamo partecipare all'attività peccaminosa delle prostitute, per cui c'è, nell'anabattismo magari ci sarebbe questa netta separazione, che se le prostitute vogliono convertirsi possono venire a trovarci. Noi potremmo dire che l'altro estremo sarebbe quello di, ora uso un concetto sbagliatissimo, ma per farmi capire, di frequentare le prostitute, entrare davvero nel loro mondo, per poi poter dire ora ci conosciamo, vogliamo parlarvi di Gesù. Ovviamente non si può fare così, sarebbe pecaminosissimo. Però portare l'annuncio della salvezza in un mondo sudicio, in un mondo peccaminoso, senza essere da lei o da questo mondo
contaminati, se possiamo usare questa parola.
Brava, questa è la sfida perpetua, attuale, eterna direi, eterna in questo mondo, di chi è un cristiano. Noi purtroppo, a mio avviso, sbagliamo spesso nel portare troppi legalismi, nel portare troppe regoline. Mio figlio, che è stato, miei figli, sono stati da poco al campo Sport Replay e hanno fatto vedere al campeggio Poggio Bertini qui in Toscana di una campionessa della snowboarding, Kelly Clarks, mi ricordo bene, un'americana, che non vi racconto tutto, comunque si trova su internet, Kelly Clark, che lei ha detto di aver sentito da un'altra atleta che Gesù vuole avere un rapporto con te, vuole una relazione con te. E questa Kelly Clark, campionessa, ora cristiana, convertita da tempo, ha detto: io avevo sempre capito dai cristiani che il cristianesimo è un insieme di regole, di quelle cose che non si possono fare e quelle cose si possono fare. E noi tutti che leggiamo la Bibbia siamo d'accordo, però se noi portiamo soltanto le regole, come se le regole fossero i contenuti del Vangelo, è chiaro che la gente non vuole sentire. E lei è stata rimasta molto colpita, sapendo che questo Gesù la amava e voleva avere una relazione con lei. Proprio in questi giorni sto curando un libro di persone che hanno sofferto molto, e c'è un ragazzo sordo che parla della stessa cosa. Aveva avuto un'infanzia con i religiosi, ma ad un certo punto dei credenti, colleghi, quando lui era grande, lavorava, che ne so, come fabbro o qualcosa del genere, avevano presentato a lui Gesù come colui che lo ama. Non so se mi spiego, per cui in questi contesti, se noi portiamo soltanto una serie di regole, ci facciamo confusione nella mente di chi ha bisogno di Cristo. Per cui questo è il messaggio attuale del nostro approccio con un mondo peccaminoso: avvicinarsi al peccatore senza seguire i suoi modi peccaminosi, ma non aver paura del peccatore a motivo dei nostri legalismi, a motivo della nostra ipocrisia religiosa.
Ok, va bene, fatto questo inciso, questa riflessione, torniamo a parlare del nostro eroe, antiprofeta, come lo possiamo definire? L'abbiamo definito la volta scorsa anomalo, e leggo anche qui nel tuo libro, bizzoso, capriccioso, disubbidiente, egocentrico, e chi è chi, insomma,
tu hai aggiunto riluttante.
Riluttante abbiamo aggiunto. In tutto questo contesto, no? Abbiamo detto che Dio non molla, non lo lascia stare, ma cosa pensa di lui?
Allora, qui forse in modo poetico, forse, cioè io vedo un forte significato nel versetto 11, dove c'è scritto l'ultimo versetto del capitolo, il Signore diede ordine al pesce, di nuovo un atto sovrano, e il pesce vomitò Giona sulla terraferma, certo vomitandolo esce dal ventre del grande pesce. Uno dice, c'erano altri modi? Doveva vomitarlo, magari l'unico modo. Però trovo interessante la scelta del verbo, non c'è nulla di magico, ma è una cosa curiosa che per noi, sai, perché non poteva scrivere, perché Dio avrebbe voluto far fare, no? E ha posato Giona sulla terra, no?
Cioè, sì, ha depositato.
Sì, oppure, sai, nel libro degli Atti, l'eunuco Filippo viene rapito, in senso positivo, dal Signore, trasportato da un'altra parte. Perché da un tratto Giona non viene inserito miracolosamente a Nineve? Invece questo vomitare, a mio avviso, può essere visto anche come l'interpretazione, la risposta del Signore alla preghiera ipocrita, a mio avviso, di Giona. Proprio gli fa schifo. Dice, Giona, tu mi fai schifo, ti faccio vomitare dal grande pesce.
Vediamo se riesci a come si dice, a ragionare, no? A riprenderti da questo tuo, da questa tua disubbidienza.
Sì, ma per me la tua interpretazione è sempre troppo positiva. Ovviamente anch'io per te e per me voglio la misericordia di Dio, ma non lo so, questo profeta spesso, cioè io mi vedo in Giona, sinceramente, mi espongo, e sono capace di essere un ipocrita, e quando siamo ipocriti, come credenti, meritiamo, ma Dio ci disciplina per il nostro bene, giusto? Per cui io vedo un Signore un po' irritato con il suo profeta, e questo vomitare da parte del pesce, a mio avviso, raffigura bene l'atteggiamento del Signore.
Va bene, Pietro, allora io sono un pochino più, come posso definirmi? Più buona nei confronti di Giona. Tu sei invece un pochino più severo, va bene. Allora,
no, brava, brava, hai ragione.
Ecco, allora, noi dobbiamo completare questo discorso per quanto riguarda il secondo capitolo, no? Quindi cosa possiamo dire? Abbiamo ancora 3 minuti. Cosa possiamo dire a conclusione, insomma, di questo capitolo? Cosa possiamo trarre?
Allora, secondo me è un capitolo che ci mette davanti appunto la questione dell'ipocrisia religiosa. Noi che leggiamo la Bibbia sappiamo, per esempio, nel Nuovo Testamento il nostro Signore Gesù, come dire, aveva nel mirino gli ipocriti diverse volte, perché l'ipocrisia religiosa è una cosa che distrugge. Distrugge la conoscenza di Dio, perché presenta un Dio che punta sulle regoline. Non siamo contro i divieti o i comandi della Bibbia, ma l'ipocrisia punta su queste cose, e cosa fa? Maschera il battito del cuore di Dio, maschera la sua misericordia, maschera il suo amore, e maschera anche che se io seguo Cristo in delle regole, no, in scelte che faccio, c'è un vero rapporto con Lui se tutto parte da dentro di me, dal mio cuore. Per cui, secondo me, la parola, l'esortazione di questo passo per noi oggigiorno nel 2014 è proprio quella di Gesù, le parole che Lui rivolge dovrebbero essere ai farisei o agli scribi, dove parla di loro che puliscano l'esterno, no? L'esteriore del piatto, però non puliscono dentro. Lui dice, se voi foste puliti, sto parafrasando, se voi foste puliti dentro, quello risolverebbe il problema, perché la spiritualità biblica deve partire da un cuore rigenerato, da un cuore trasformato dal Signore. Per cui io rivolgerei a me stesso, poi a chi ascolta, l'esortazione di giù la maschera, no? Di non essere ipocriti davanti al Signore, di permettere allo Spirito Santo di trasformarci dal dentro, da di dentro, interiormente, affinché la nostra, chiamiamola, devozione esteriore possa essere il frutto di una vita interiore in cui noi siamo gioiosamente sottomessi e obbedienti al Signore. Un po' il contrario di Giona, se posso
permettermi. Un po' il contrario.
Questa coda, colpo di coda.
Va bene, va bene. Allora possiamo dire, insomma, che è necessaria la sincerità, l'obbedienza e anche la misericordia. Tu parli di questi tre sentimenti, questi tre modi di essere.
Sì, sì, perfetto. Devono essere cose che vogliamo avere dal Signore e che vogliamo che gli altri abbiano da Lui. Per cui niente egocentrismi, niente eterocentrismi, ma un desiderio per l'amore universale, nel senso della disponibilità, della salvezza a tutti gli uomini e tutte le donne. E se partiamo da quella premessa, secondo me io posso diventare, noi possiamo diventare insieme persone più misericordiosi e che assomiglieremo più a Cristo in questo modo importante.
Va bene, Pietro, abbiamo finito purtroppo il nostro tempo, ci dobbiamo lasciare, però ci ritroveremo prossimamente a continuare a parlare del nostro profeta, antiprofeta, come
volentieri,
preferisci chiamarlo tu.
Ecco, volentieri, saluto tutti.
Va bene, anch'io ti saluto, saluto anche tutti quelli che ci stanno ascoltando, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, e proprio a loro, a voi, do l'appuntamento alla prossima settimana. Quindi adesso vi auguro una buona giornata.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.